Ascoltiamo il brano dal Vangelo di Luca al capitolo 24, è il brano che abbiamo ascoltato domenica nella grande lettura della Passione, e ne prendiamo il pezzo della morte, proprio perché oggi rifletteremo su morì e fu sepolto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morì e fu sepolto. Dal Vangelo secondo Luca. Uno dei malfattori, appesi alla croce, insultava Gesù. «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava, dicendo «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio, dicendo, veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava, battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri, era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Essi osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. E poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Innanzitutto in questo testo si dice un'espressione secondo me molto bella, anche se apparentemente strana, perché si usa un termine modernissimo. La gente stava a vedere il grande spettacolo. L'avete sentito anche domenica, a me ha colpito questo termine. E così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. La gente che guarda questo spettacolo non sono dei curiosi, ma sono delle persone che si accorgono che questa è la cosa più importante da vedere che sia mai esistita sulla faccia della terra. Se ci pensate, c'è come un gioco, no? E una volta mi ha fatto veramente sorridere per la profondità un grande filosofo francese neoconvertito che si chiama Fabrice Ajaj, che diceva, prendendo un iPad, sapete che i nostri giovani, io non ce l'ho, forse molti di voi non ce l'hanno, ma tanti dei nostri ragazzi hanno queste scatolette dove tu sei sempre interconnesso, cioè non hai bisogno della linea wifi, cioè dovunque stai vedi tizia dire dove stai, dove c'è un ristorante vicino, se quel cinema è bello, eccetera. E lui prende questo iPad, credo fosse un iPad 5, cos'è, e dice, vedete, questo è nuovissimo, ma fra 5 anni questo sarà un fossile, non lo vorrà più nessuno. Cioè questa cosa nuovissima, la gente corre, fa le file, va nei negozi, fra 2000 anni questo crocifisso sarà ancora nuovo, fra 2000 anni i figli dei figli ascolteranno la passione e si inginocchieranno, e aggiungo io, dinanzi a questo grande spettacolo. Cos'è veramente nuovo? Cos'è la novità nella vita? È nuovo l'iPad o è nuova la croce? Sapete la critica che ci rivolgono, lo diciamo già ieri, no? Ah, ma voi credete cose di 2000 anni fa? A voi cristiani siete vecchi, perché voi sono 2000 anni che avete Gesù Cristo, no? Invece l'iPad è nuovo, invece il movimentucolo di questo tipo è una cosa nuova, no? In realtà la vera novità è talmente nuova, è questo che noi dobbiamo credere, che è realmente capace di rinnovare lei la vita. Ah sì, la mia ragazza è nuova, e sì, ma fra 10 anni, sì, ma fra 20 anni, cos'è che regge alla prova del tempo? Cos'è che è talmente nuovo che è capace di dare senso alla morte, alla nascita, ai bambini? Oggi parliamo del morire e dell'essere sepolti, ma morire e essere sepolti vuol dire la gioia di essere nati e la gioia di attendere una rinascita, ne parleremo domani, no? Cos'è nuovo veramente? Quando facevo i corsi al matrimonio, di preparazione in parrocchia, mi portavo sempre una coppia di nonni ottantenni, c'era una coppia appena sposata, una coppia di mezza età con bambini, ed era incredibile che i fidanzati facevano il silenzio totale quando parlavano gli ottantenni, perché si rendevano conto che il loro amore non era nuovo. Lui diceva, sì, ma mia moglie, certo, c'ha il seno cadente, certo, c'ha le rughe, certo, io non sono innamorato come le prime volte che la vedevo, cioè, non mi batte più il cuore, ma io le voglio più bene di quando sono innamorato, cioè, adesso l'amore è più grande. Abbiamo litigato, abbiamo rotto i piatti, abbiamo... cioè, la vita... Loro si interrogavano, come saremo noi quando arriveremo lì? Lo sapete che poche persone si pongono la domanda, riflettiamo, del mistero della morte. Ma quando tu arriverai, che cosa devi aver fatto prima di arrivare in paradiso? Per arrivare in paradiso, che cosa resta della vita che fai? Cioè, del tempo che fai? Sapete, le persone vivono le cose all'immediato. Io domani faccio questo, e Pasqua faccio quello, lunedì dell'angelo, all'estate faccio questi 3 viaggetti, faccio... Ma tu, alla fine della vita, cosa devi aver fatto? Cos'è che conta? Cos'è che regge la prova della morte? Cos'è che regge la prova della vecchiaia? Cos'è che regge la prova dell'eternità? Cioè, di quello che hai fatto, cos'è che porta frutto? Allora capite, la gente dinanzi alla morte e alla sepoltura di Cristo si rende conto che è dinanzi al grande spettacolo. Non sono curiosi, cioè capiscono che in quella morte... In ogni morte noi rivediamo la nostra morte. Voi lo sapete, quando muore una persona è evidente, cioè anche le persone più lontane, c'è un ragazzo che muore in motocicletta, tutti vengono qui, non manca nessuno, perché si rendono conto che cos'è l'amore, cos'è essere giovani, cos'è, ma la morte di Cristo, dobbiamo arrivare a questo, lo è ancora di più, cioè la morte di Cristo è il grande evento, è l'unica morte che dà significato a tutte le nascite, a tutte le morti, a tutti gli amori, a tutti gli innamoramenti, che salva dai peccati, che rende bella, diciamo ieri, la Nutella, la Coca-Cola, la carbonara, cioè Cristo è il significato di tutto. C'è un passaggio bellissimo di Clive Staple Lewis, quest'autore che ha scritto le Cronache di Narnia. Lui a un certo punto, quando si è convertito tramite Tolkien, che era cattolico, lui si è convertito, è rimasto anglicano, ma si è convertito veramente al Signore da un periodo di ateismo, no? E lui dice, quando io ho trovato Cristo, mi sono detto, ah, ma eri tu allora che mi avevi cercato, eri tu allora che mi hai fatto scoprire l'amore, mi hai fatto desiderare la felicità, cioè quel Cristo che trovi è quello che dà significato a tutte le cose che hai fatto prima. Eri tu allora, io avevo intravisto cos'era l'amore, ma non l'avevo... c'era stata quella cosa bella, quell'incontro, quell'amicizia, cioè Cristo non toglie significato alle cose, non è che la morte, ma anzi la morte di Cristo dà significato a tutte le cose che hai fatto. Eri tu allora che avevo intuito che la vita era bella, che l'amicizia era bella, che era bello sposarsi, che era bello fare un bambino, che era bello leggere un libro, che era bello lavorare. Eri tu allora che pian piano mi stavi portando fino a questo spettacolo che dà significato a tutto, no? E detto questo, vorrei, prima di vedere proprio la morte di Gesù, aprire il discorso su come viene vista la morte oggi, cioè provo a fare dei flash per farvi capire che questo discorso, il discorso cristiano, è tutt'altro che scontato. La gente viene, sì, a volte la solita pizza, il solito funerale, le solite cose. Invece c'è un problema, cioè realmente le persone hanno un'enormità di mistero, non si rendono neanche conto, e poi però per esperienza quando amano lo vedremo, e chi ama che ha il vero problema della morte, chi non ama della morte non gliene importa niente. Arriveremo a questo, a vedere che la morte interessa solo chi ama. È un problema vero, anzi è il più grande problema di chi è innamorato, non solo nel senso che è innamorato di un altro, ma chi ama veramente la vita e ama la vita degli altri, no? Prima cosa, primo esempio. Voi sapete, è una cosa buffa, secondo me è una cosa nuova di questo tempo rispetto al tempo precedente. In molti, si potrebbe dire in maniera esagerata, c'è un sottile amore per la morte. Cioè la morte non è solamente temuta, ma alcuni la amano veramente. Pensate, per prendere un atteggiamento esagerato, pensate ai cosiddetti ragazzi emo. Voi sapete che esistono delle persone che amano soffrire, amano farsi piercing, delle ragazze dicono più io mi metto delle cose, più quella cosa mi ricorda, poi non ti dicono quale, ma finché non si convertono, quella sofferenza, quella cosa. C'è come una tristezza diffusa, che non è semplicemente la tristezza, c'è gente che è triste e dice io non vedo l'ora di ridere. Cioè hanno il desiderio della felicità, che è sano, che è bello. Una persona che vuole essere felice, che parla della morte ma non perché è triste, perché vuole essere felice, vuole vincerla. Questo è l'atteggiamento, se volete, bello, sano, cristiano. Io parlo della morte perché non ne posso più della morte, io non la voglio la morte. Invece c'è gente che sembra compiacere, ah sì, ma la vita va male, ah ma come soffro, ah ma i miei dolori, ah, e usa la morte per dare senso alla vita, cioè se io soffro allora sono vivo, allora gli altri si accorgono di me. Pensate quando le mamme dicono, ah ma se tu torni tardi, ah ma io soffro, io soffro, cioè ma chi se ne importa? Scusate l'espressione, cioè la sofferenza, la morte può essere qualcosa per attirare l'attenzione, e c'è un sottile, il nostro tempo è un tempo veramente di persone che tragicamente, non è colpa loro poveretti, no? Amano la tristezza, no? Ci stanno bene nella tristezza, poi si lamentano sempre che sono tristi, ma se tu gli fai dire una cosa bella e vieni a fare un, no non c'ho voglia, no io sono, non me la sento di fare una cosa bella, no io non voglio fare un, no non voglio stare con gli amici, fammi stare da solo con la mia tristezza, da solo eccetera, no? C'è una segreta attrazione della tristezza, chiaramente per il Cristo viene a dire no. Esiste una gioia, cioè se si parla della morte non viene per dire devi morire, ma viene per dire fratello esiste la vita, lo vedremo meglio domani, ma già è importante rendersene conto, no? Cioè noi abbiamo chiaro che esiste la morte, lo vivete con questo dolore di questa persona cara alla comunità, no? Cioè io penso alla morte perché io voglio la vita, io voglio vederla viva, io voglio la vita. Secondo atteggiamento presente c'è, potremmo chiamarla l'idea abbastanza diffusa, che la morte è una cosa naturale, fa parte della vita, è la natura, cioè è come c'è la vita, così c'è la morte, è naturale, cioè è parte. Pensate che le persone non se ne rendono conto, ma se noi prendiamo la teoria di Darwin della selezione naturale della specie come filosofia, cioè una cosa è dire che scientificamente in alcuni passaggi questa cosa è stata vera ma non è stato l'unico anello, ma se io dico questa è la regola della vita, questo è ciò per cui la vita va avanti, la selezione naturale che cosa vuol dire? Che l'ambiente seleziona le creature inadatte alla vita, cioè le seleziona quelle adatte, le inadatte muoiono, man mano che quelle adatte diventano inadatte si fanno fuori e si avanti con la generazione successiva. Se io prendo Darwin come l'immagine della vita, ma allora la morte è la cosa più naturale del mondo, cioè i dinosauri dovevano morire perché non erano adatti a quel clima che si era creato, erano stati adatti prima ma adesso non erano più adatti. È un male che sono morti i dinosauri? No, cioè non erano più adatti. I portatori di handicap non sono adatti, li selezioniamo alla nascita, se c'è la plica nucale, sapete che sono questi alcuni ginecologi, alcuni sono dei terroristi, cioè c'è una probabilità su c'è, io conosco delle donne che cioè, sono arrivate a piangere, cioè, poi hanno tenuto dei bambini e sono nati sani, perché se c'è quella cosa lì non nasce. Cioè si seleziona, si fa una selezione, un discorso enorme, non possiamo qui risolverlo, no? Ma l'idea è che è naturale, ma allora Ma allora non è male morire? Cioè, no, perché dici che è male? Cioè, fa parte della selezione naturale, cioè è una cosa che avviene, l'uomo è, cioè, man mano aumenterà di qualche anno la sua vita, è un animale, e poi può darsi che addirittura c'è un momento in cui gli uomini non ci saranno più. Cioè, l'idea di alcuni è che l'uomo è un essere passeggero, potrebbe essere che un altro tipo di animale resiste meglio all'ambiente, la facciamo finita con l'umanità, è normale. Ma la persona che ama dice, ma che è normale che è morto mio figlio? Mio figlio è morto, cioè è normale, è la scienza, è la legge, è mio figlio, è la mia innamorata, è mio marito, è mio padre. Cioè questo, l'amore rende, fa saltare questo discorso. Sapete che una persona che è legato solo alla scienza, noi dobbiamo essere attenti, furbi, perché noi siamo anche in questo contesto, non dovrebbe usare la parola male. Sapete che loro ci criticano, ma voi usate la parola bene o male. La parola bene o male non è scientifica. Certo, e allora se tuo figlio muore, allora è una cosa naturale, è una cosa scientifica. No, è un male. Cioè, dinanzi alla morte, l'uomo grida, è male. Una persona che non dice è male, non è sana di mente. Una persona dice che bello che è morto. Basta, io voglio solo... è una malattia. Cioè, la morte è un male. Se non c'è qualche cos'altro, cioè il bene non è la morte, è un'altra cosa, cioè è ciò che è intorno alla morte che permette di accettare questa cosa che è male, no? E sapete, cioè il pesce grande mangia il pesce piccolo, è un male, che il tonno mangia la sardina mangia il plato, è male? Perché è male che l'America o la Cina, l'India, cioè, e allora fanno morire i bambini dell'Africa? Perché è male? Uno potrebbe dire, questi sono come il tonno che mangia la ringa, come mangia il prato, allora questi sono più ricchi, si mangiano questi perché sono più adatti alla vita, questi sono meno adatti. Perché è male che muoia un bambino? Perché? Cioè, la parola male che noi usiamo, per certi aspetti la morte di Gesù è male. Noi dobbiamo dire morì è male, poi è bene perché è il Cristo che muore per i nostri peccati, cioè ci arriviamo, ma è lo scandalo, è il dolore, è il male. Terza possibilità, sapete che per alcuni esiste la cosiddetta morte apparente, cioè pensate alla reincarnazione, pensate a quante persone amano la reincarnazione, no? Che cos'è la reincarnazione? Dire, ma ti stai a preoccupare che c'è un tumore, tanto una volta che muori riprendi e rinasci di nuovo, poi dopo rimuori un'altra volta, riprendi un'altra, cioè la vita è come rientrare continuamente, la cosa viva è l'anima, ma il corpo è una cosa che non è importante. Come non è importante il corpo? È mia moglie, cioè abbiamo fatto l'amore, è il mio bambino, cioè il mio corpo, cioè il corpo è importante, invece nelle dottrine della reincarnazione il corpo non ha alcuna importanza. Ti reincarni, la gente quasi è sì, io ho sognato che ero un cavaliere crociato e poi prima ero un faraone, poi sono stato un papa, e come c'è un godimento, no, di questa cosa, ma ti rendi conto che se questo è vero la tua vita non significa niente, cioè te fai mille vite, ma allora che stai a piangere col tuo figlio che c'ha una malattia, a prendere una laurea, cioè la bellezza della vita è che la vita è una sola. Per questo la morte è un dramma, perché hai una sola vita, non c'hai delle altre possibilità, è quella, punto. Se ti sposi, ti sposi, se non ti sposi, non ti sposi. Se fai un bambino, lo fai, se non lo fai, non lo fai. Questo è l'interessante della vita, cioè la vita la devi giocare, perché è una sola. Sapete che i nostri ragazzi non credono più alla libertà, no? Dicono, ma sì, tanto non cambia niente. Io gli faccio sempre questo esempio. Io ho la fortuna di avere tre fratelli, siamo quattro, scherzavamo con qualcuno di voi, l'altro giorno siamo quattro maschi, io sono il primo. E io dico, e se mia mamma si fosse fermata a me, non avrei Stefano, Giovanni e Marco, si fosse fermata al secondo, non ci sarebbero gli altri, si fosse fermata al terzo. Cioè, la libertà di dire a un ragazzo, quanti figli avrai? Guardate che è una cosa impressionante, cioè tu puoi avere, può esserci un essere in più che è felice, che è benedetto, che diventa papa, che diventa una semplice persona, che ama, cioè tu hai una vita, te la devi giocare. Per questo la morte è un problema, perché la morte va a toccare l'unica cosa che io ho, no? Ma se esiste, se è la selezione naturale, quello che abbiamo già detto, se è il buddismo, io mi reincarno, e che problema c'è? Scherzando, a me piace sottolineare, perché la gente ama queste cose, no? Ma non capisce. Parlare della morte vuol dire parlare anche della serietà, della drammaticità, della serietà della vita, no? Cos'è la reincarnazione? Vuol dire che noi siamo sempre gli stessi che ci ricicliamo, cioè i nostri nonni, cioè mio nonno sono io, cioè mio nonno ha fatto il figlio, poi dopo sono nato io, siamo sempre gli stessi che ci reincarniamo. Allora poi se mio fratello adesso ha fatto due bambini, loro faranno il ruolo di un bambino, allora sarà lui, sarà mio nonno che rientra per la terza volta, ma allora nessuno fa niente di interessante, fa niente di nuovo, cioè ma che scherziamo? Cioè quello che tu fai, per questo è decisivo vivere bene, cioè la morte ti dice la vita è una cosa seria. Quello che Cristo ha fatto, l'ha fatto una volta per sempre, dice la scrittura, la lettera agli ebrei, cioè Cristo si è incarnato, Dio è venuto una volta nella vita per sempre, e quella cosa poi Dio la salva, ma è quella vita, è quella esistenza, è quella realtà, per questo è così importante. Scherzando dico ogni tanto quando mi parlo della reincarnazione, pensate se fra 300 anni ci ritroviamo in questa stanza, io sto nel corpo vostro, voi nel mio, lui sta nel corpo di Don Valerio, cioè e lo stesso Pisto, c'è un altro che dice ah sì parliamo di morire fosse buono, no, fatta una volta, basta, cioè la vita, le cose, gli esami, i matrimoni, le dolori, i tumori, le cose belle, cioè i parti, si fa, fatti, sono fatti. Non è che rifacciamo sempre gli esami, cioè pensate uno dovesse laurearsi ogni vita diversa, deve rifare l'esame di terza media, l'esame di quinta elementare, deve ridire alla ragazza ti amo, poi dopo no, ho paura di dire, cioè, basta, cioè ho fatto la fatica di farlo una volta, basta. Quarta possibilità, e arriviamo poi a Cristo, e già c'entriamo con questo. Ci sono alcuni che sono arrivati a dire che la morte non è per niente un problema. E in particolare c'è un autore antichissimo che si chiama Epicuro che diceva così: la morte non è un problema perché? Perché finché io ci sono, la morte non c'è, quindi se io ci sono, la morte non c'è, che problema è una cosa che non c'è? E poi quando la morte sarà arrivata io non ci sarò più e quindi non è un problema perché io non soffro, cioè la morte arriva, io oramai sono polvere, quindi la morte non è un problema. E un grande carmelitano che scrive delle storie bellissime dei santi, si chiama Antonio Sicari, gli ha risposto a distanza di migliaia di anni Epicuro, perché nella vita si risponde a migliaia di anni, ho letto un testo di una rivista, Communio, è uscito recentemente, lui faceva questa osservazione bellissima, semplicissima. Epicuro, quando dice c'è la morte, non ci sono io, ci sono io, non c'è la morte, ragiona da egoista, da solipsista, perché il problema non è la morte mia, è la morte dell'altro. Se muore mio figlio, la morte c'è e io ci sono ancora, cioè io non posso tollerare che muoia mio figlio. E chi ama è disposto pure a morire lui, ma quello che non può tollerare è la morte dell'amico, la morte dell'amica, la morte della donna che ama, la morte dell'uomo, la morte del papà che gli ha dato la vita. Cioè io voglio la vita dell'altro. Solo per chi non ama la morte non è un problema. Non appena io voglio bene, io capisco benissimo che c'è la morte e ci posso essere io, o c'è la morte mia, ma l'altro mi vuole, l'altro mi vuole abbracciare e non può più abbracciarmi. È per chi ama, per le persone che sanno che è importante donarsi, è importante essere padre o madre, è importante essere amici, è importante voler bene i bambini degli altri, è importante. Allora comincia a dire, cavolo, ma io tutto quello che ho fatto l'ho fatto invano? Questa parola invano c'era nella prima lettura di oggi, nella lettura di Isaia, dove si dice, il servo sofferente dice, ma allora invano ho faticato. Ma allora che è servito per 20 anni aiutare un bambino a crescere se poi è diventato ragazzo, un attimo via, del brecciolino per terra, no. Cioè io voglio la vita di mio figlio, io amo, capite che la morte rivela anche se noi amiamo veramente, cioè una persona dice sì, ma tanto a me non me ne importa niente che muore la gente, ma sì cocco bello, vuol dire che non ami, vuol dire che sei un solipsista, cioè vuol dire che non ti interessa la vita degli altri. Se ti interessa la vita degli altri, altro che se è un problema la morte, non è solo un problema la tua. Uno dice sì, ma a me non mi importa niente, io sono tranquillo, cioè io. Ma cos'è il tuo cuore? E allora veniamo a questo brano e vorrei innanzitutto farvi notare come Luca sottolinea il fatto che Gesù morendo, ma in tutti i Vangeli questo, continua a chiamare Dio Padre. Padre. nelle tue mani rimetto il mio spirito. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Anche quando dice Dio mio perché mi hai abbandonato, dice sempre Dio mio. Cioè Gesù non muore da persona sola, perché è figlio della Trinità, ma muore come figlio. Il vero dramma della morte è la morte del figlio. È il figlio che muore, cioè è una persona amata, è una persona che ha Dio Padre con sé. Muore dicendo Padre, e il Padre gli dice figlio. Cioè c'è questo dialogo fra il padre e il figlio, è un figlio che muore. Per farvi così anche un po' riflettere, anche se volete in maniera un po', come si può dire, per immagini, per accrescimento di cose che vi possono aiutare. Mi ha colpito una volta, stavo salendo con un bambino della parrocchia dove ero parroco, aveva 4 anni, si chiama Raffaele, adesso è una stanga altissima, eccetera. Stavo salendo, la mamma era catechista a Montesoratte, passeggiavamo, la mamma era catechista, c'erano tutti i bambini delle comunioni, e lui mi si avvicina, un ragazzo molto pieno di problemi religiosi, interessato alle cose di Dio, eccetera, chiaramente un po' anche per i genitori, ma anche proprio per una sensibilità. Mi si avvicina e mi fa: senti Don Andrea, ma se Dio è amore, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui? Adesso non rispondiamo subito alla domanda, no? Ma secondo me la domanda è profondamente intelligente, cioè perché la morte del figlio? Morì e fu sepolto, non morì, morì il figlio del Padre Creatore, morì il figlio della Trinità, morì il figlio di Dio Padre. Secondo esempio su questo, pensate a Isacco, cioè voi sapete che quando si parla di Cristo, gli autori della Bibbia e soprattutto Dio che ha ispirato l'Antico Testamento, Abramo e Isacco, sa che Isacco è Cristo, Isacco è il tipo di Cristo, è la preparazione di Cristo. Nella storia di Abramo e Isacco, di per sé Abramo non è importante, cioè la persona veramente importante è Isacco. Gesù è Isacco, non è Abramo. E c'è questo padre che cammina, avendo un figlio che ama, che lui non sa il mistero. E voi sapete che Abramo è gigantesco, su questo se volete sarebbe veramente da meditarci all'infinito. L'esegesi moderna sta scoprendo che la vera fede di Abramo non è la disponibilità a uccidere il figlio, come dicono alcuni. Abramo ha fede in Dio perché è pronto a uccidere suo figlio. Mi ricordo una volta che un testimone di Geo, mi raccontò un prete, un testimone di Geo, diceva: io non faccio la trasfusione di sangue perché sono come Abramo, che sono pronto a far morire mio figlio perché Dio dà una legge che lui non bisogna salvarlo. Ma beh, cioè, se Dio fosse così io divento ateo, cioè io preferisco essere ateo che avere un Dio che dice: allora perché per non fare questa cosa facciamolo morire? Cioè io voglio che mio figlio viva, no? E in Abramo ci sono due espressioni meravigliose, dove Abramo, quando parla con i servi prima di salire sul monte, Abramo dice: andremo, faremo il sacrificio e torneremo da voi. Cioè Abramo è come se dicesse, lì sono due, dinanzi a questa frase sono due possibilità. Prima possibilità: Abramo sta ingannando i servi, cioè Abramo vuole uccidere suo figlio e dice: torneremo da voi per farli stare tranquilli. Cioè sta dicendo una bugia. Cosa terribile, cioè che un padre inganni il figlio per paura che il figlio si spaventa e scappa via, gli dico che torneremo. Oppure la fede di Abramo è così grande che dice: noi saliremo e torneremo. Cioè io credo talmente in Dio che credo che Dio mi ridarà mio figlio non può morire. La fede in Dio è talmente grande nella provvidenza di Dio che Dio mi ridarà Isacco, noi torneremo vivi tutti e due, perché Dio ama Isacco, Dio non ama solo me. Non solo io che devo dare la prova di amore a Dio e udiando mio figlio, io voglio essere salvato con Isacco. E poi sapete che mentre camminano, lo riascolteremo nella veglia pasquale, la lettura, eccetera, camminano e è Isacco a fare la domanda: padre, ma c'è la legna, ma c'è il coltello, ma dov'è la vittima per l'olocausto, dov'è il sacrificio, dov'è l'animale? E Abramo risponde: Dio provvederà la vittima, Dio provvederà l'agnello. Cioè, stai tra... Allora di nuovo, cosa Abramo quando dice così? Sta fregando Isacco? Cioè gli dice, ma ti dico che la vittima ce la darà Dio, perché così stai tranquillo, così quando ti legano. Oppure io continuo a essere dinanzi alla morte, ma credendo che Dio realmente mi darà la vita. Realmente mi darà la vita e la darà a te. Cioè ad Abramo non importa la sua vita, ad Abramo importa la vita di Isacco. E la sua fede è la certezza che Dio ama Isacco. Dio salverà Isacco. Questa è la fede, perché la fede non si può mai disgiungere dall'amore. Abramo crea una fede nella provvidenza talmente grande che dice Dio salverà Isacco. Io non so come, ma questa è una fede della provvidenza, cioè di un Dio che è capace di salvare Isacco. E allora Gesù, notate, dice padre. Padre continua a muore come il figlio che è nelle mani del padre. Muore come il figlio amato. Muore insieme con l'amore del padre che gli è vicino. E questa la grandezza, la novità di questa morte, che è un dramma, ma in realtà per altri aspetti non lo è, perché Gesù è messo totalmente nelle mani del Padre. Gesù è insieme con il Padre e muore come figlio, ma amandosi con il Padre, e nella certezza che il Padre lo ama e nella certezza che lui sta amando il Padre. C'è questa espressione straordinaria che nel Vangelo di Luca l'avete appena ascoltata: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Sapete che questa parola spirito è Spirito Santo anche, cioè la parola spirito vuol dire rimetto il mio spirito, cioè ti do il mio spirito, ma vuol dire ti do lo Spirito Santo. E subito dopo si dice Gesù emise un sospiro, emise lo spirito, in greco e in latino, e morì, cioè morì dando lo spirito a Dio. C'è un teologo che ho ascoltato questi giorni, ha fatto una riflessione bellissima. Lui diceva: che cos'è lo Spirito Santo? E lo si vede nella morte come nel battesimo. Lo Spirito Santo, lui diceva, lo chiamava così, il vai e vieni tra il figlio e il padre, tra il padre e il figlio. Cioè lo Spirito è quell'amore che fa sì che il figlio e il padre stiano sempre insieme. Per esempio nel battesimo il padre dice al figlio: tu sei il mio figlio bellissimo, sei il figlio prediletto. Le stesse parole che Abramo dice ad Isacco, che Dio dice ad Abramo: prendi il tuo figlio, il figlio che ami, l'unico tuo figlio. Il padre dice al figlio: tu sei il mio figlio amato, e gli dà la colomba. Cioè Cristo è sempre sostenuto dallo Spirito, che lo Spirito gli dice: il padre è con me. Il padre gli dice: io sono con te, ti do lo Spirito. Lo Spirito scende dal padre al figlio, e nel mistero della morte il figlio ridà lo spirito al padre, cioè gli dice: padre, ma io ti amo, io ti do lo spirito è, tu mi hai dato il tuo amore, io ti ridò l'amore, io mi fido di te, io ti amo, io sono pronto a tutto, perché? Perché ti amo. Sapete che lo spirito viene, giustamente, detto, è l'amore del padre e del figlio. Lo spirito è qualcosa che il padre dà al figlio e il figlio dà al padre. Lo Spirito, diciamo nel credo, che procede dal padre e dal figlio. Che cosa vuol dire? Che questo Spirito è l'amore che sempre il padre dà al figlio e sempre il figlio dal padre. Il padre dà l'amore al figlio e il figlio accetta di incarnarsi. Io ho risposto a Raffaele: un padre che ama veramente chiede al figlio di sposarsi, chiede al figlio, non dice solo io ti amo, resta sempre come il padre, proprio perché ama Cristo, vuole che Cristo ami, vuole che Cristo si doni, perché lui è dono, vuole che anche il figlio si doni fino alla morte. Il figlio, riamando il padre, accetta veramente di amare, di donare totalmente, si dona totalmente al padre, non si trattiene niente. Il padre niente tiene di sé e il figlio niente tiene di sé, lo ridona al padre. La morte di Cristo noi la possiamo comprendere solamente, innanzitutto, come un momento di amore fra il padre e il figlio. Prima che non è solo un amore nostro, non è solo un amore per gli uomini, ma la morte di Cristo è veramente, l'incarnazione di Cristo è l'amore che il figlio riceve dal padre, e l'offerta, la passione, eccetera, è l'amore che Gesù offre continuamente al padre. Padre, ho solamente un respiro di vita, te lo do. Si potrebbe anche dire questa parola spirito, e mise, cioè mi è rimasto, ti do lo spirito, ti do tutto, ma ti do ogni gemito, ogni sospiro, ogni cosa è tua. Pensate, anche nell'amore avviene questo, che uno sta attento ad ogni sospiro della ragazza, del marito, della moglie, ma poi a volte se lo dimentica, ma l'amore è veramente questo donarsi ogni singolo momento, ogni singola cosa, cucinare delle cose sciocche, fare la spesa, cioè io ti do ogni cosa, ma in ogni cosa ti do veramente tutta la mia vita. Io muoio per te. Quando si parla dell'amore del matrimonio, San Paolo tra gli Efesini dice: ma il marito deve essere pronto a morire per la moglie. Cioè il marito in realtà muore per la moglie. Un marito che non vuole morire per la moglie non la sposa. La donna obbedisca al marito, perché il marito è il capo. Cioè entrambi perdono se stessi, ma ha senso morire solo per amore. Cioè io posso darti tutto perché io sento che voglio la tua gioia. E l'altro dice: ma io voglio la tua gioia. Cioè le persone si inseguono offrendosi tutto se stessi per l'altro. Una volta mi diceva su un blog di una famosissima giornalista che scrive del matrimonio eccetera, lei ha messo un piccolo post bellissimo dove lei dice, si raccontava di un prete che al matrimonio aveva chiesto ai due fidanzati: perché vi volete sposare? E subito lui risponde: io voglio sposarmi per essere felice. E lei dice: ma anch'io voglio sposarmi perché io sono convinto che sarò felice nel matrimonio. Lui li guarda e fa: e allora io non vi sposo. Cioè se voi vi sposate per essere felici, io non vi sposo, non ha senso questo. Loro così ci pensano, dico: perché? Cosa abbiamo sbagliato? Cosa c'è? E lui dice: perché ci si sposa per rendere felice l'altro, ci si sposa perché tu hai a cuore che l'altro sia felice. Il padre e il figlio, cioè il padre dona tutto al figlio e il figlio ridona tutto al padre, fino al mistero del dono totale che noi vediamo nella morte. E questa morte, per altri aspetti, è veramente il grande nemico. Sapete, San Paolo lo chiama il grande nemico, cioè veramente la morte è il nemico più grande che l'uomo abbia, ed è l'immagine del peccato. È difficile dire fra il peccato e la morte qual è più grande, anzi la scrittura dice che sono uno figlio dell'altro, che il peccato genera la morte. Perché il peccato è questa separazione di amore, questa smettere di amare Dio, questo smettere, e la morte è proprio il dolore più grande. Noi ciò che ci interessa è vincere la morte. E noi per questo ci interessa Cristo, perché Cristo scende fino alla morte. C'è un teologo che è l'arcivescovo di Milano, prima era di Venezia, ha fatto la prima Via Crucis a Milano Scola, ha detto delle cose secondo me di una meraviglia incredibile. Cioè, dice a un certo punto in un testo: solo il figlio fattosi uomo sa chi è il padre e che cosa possa significare perderlo per sempre. Cioè solamente chi sa veramente cos'è l'amore di Dio capisce che cosa vuol dire perdere l'amore di Dio. Solamente chi ama veramente una donna sa cosa vuol dire il rischio di perderla, di non averla. Solamente una madre che ama veramente un figlio sa cosa vuol dire perdere quella creatura, no? Cristo è dinanzi a questo grande nemico, che è la possibilità estrema di perdere il Padre, perché Cristo si carica di tutti i peccati e i peccati generano la morte. Cioè Cristo non può che morire, perché i peccati sono ciò che Dio odia. Dio non può amare i peccati in Cristo, perché i peccati sono orrendi, sono brutti, sono squallidi. Dio non può amare i peccati, però ama questo figlio che si carica dei peccati e muore, e qui si compie nella morte fino in fondo l'incarnazione di Dio. Cioè Dio è talmente uomo, è talmente Dio e si fa talmente uomo, non solo perché è bambino, non solo perché è adolescente, perché è giovane, ma perché arriva a prendere il punto più terribile della nostra vita. Cioè nella morte di Cristo, se volete prima ancora, già la morte è vittoria sulla morte, perché Dio accetta di prendere la cosa più dolorosa, la cosa più lontana da Lui. Dio ha creato tutto per la vita, Dio accetta di prendere la cosa che è più lontana, più diversa da Lui. entra dentro ciò che è lontanissimo da lui, ciò che lui non ama, ciò che lui odia, ciò che lui non sopporta. Non sopporta Dio la morte, non gli piace. Ma se Dio entra dentro la cosa più lontana, allora non c'è nessun posto che sarà mai più lontano da Dio. Non ci sarà niente in cui Dio non potrà più essere vicino. E già la morte ci dice che veramente Dio è vicino, ci dice che Dio è vicino a questa vostra sorella, è vicino a ognuno di noi, ed è questo che a noi manca. Quando noi non abbiamo Dio vicino, noi non riusciamo a fare niente con serenità, con pace, con gioia. Quando noi sappiamo che Dio è vicino a noi, noi accettiamo anche di morire. Come Gesù Cristo, noi accettiamo di stare vicino a uno, non abbiamo paura di stare vicino a uno che è nella sofferenza. Certo, ci dà anche fastidio, a noi non è facile stare vicino a uno che sta male. Ma noi troviamo la forza perché sappiamo che Dio è vicino, che Dio ama, che Dio è presente, perché Cristo è stato presente lì. E sapete che questa morte è veramente reale. Cristo è morto veramente come uomo. Cristo ha veramente avuto le mani perforate. Sapete, tra l'altro, questo anche, per esempio, i testimoni di Geova, che sono veramente degli ignoranti, dicono che adesso cominciano a dire che Cristo non è più stato crocifisso, no? Se voi prendete le cose, i testimoni di Geova antiche, voi trovate nelle loro Bibbie invece l'immagine della crocifissione, perché loro cambiano le cose, cioè ogni generazione si inventano delle cose nuove. Sapete che Cristo è stato crocifisso con i buchi qui, non qui, perché qui la mano si rompe, no? È stato crocifisso qui. La sindone è una cosa incredibile, nella sindone si vede veramente l'uomo crocifisso, cioè vedendo la sindone, qualsiasi cosa uno pensi, cioè, ma la sindone è veramente un'immagine di ciò che è veramente avvenuto, è una cosa, un oggetto incredibile veramente nella sua, è veramente un uomo, non è stata dipinta, non è stata fotografata, lì c'è stato veramente un uomo crocifisso, e si vede chiaramente dove stavano i chiodi, no? E la crocifissione era ciò che i romani davano, non era una tortura ebraica, era una tortura romana. Sono stati i romani a volere questo, o meglio, sono stati il Sinedrio. Gesù è morto perché si faceva figlio di Dio, e siccome avevano bisogno, perché in quel momento era Pilato, era il governatore romano che governava la regione, hanno dovuto convincere Pilato perché lo uccidesse tramite la crocifissione, che era uno strumento romano in quel tempo. In quel tempo gli ebrei lapidavano, tiravano le pietre, non facevano quella cosa. La croce, fra l'altro, è un'attestazione certa della realtà dell'evento Cristo. Sapete che uno dei drammi che la nostra scuola non spiega mai, i musulmani, uno potrebbe dire, ma perché non amano il crocifisso? Perché in realtà loro credono che Gesù è il più grande profeta dopo Maometto, cioè Maometto è il più grande profeta, poi in arabo c'è Issa, lo chiamano così Gesù, che è il più grande, allora uno dice, amate Issa? Issa è secondo solo a Maometto, cioè più grande di tutti i profeti, di tutti gli uomini musulmani, eccetera, perché non lo amate? Perché per il Corano Gesù non è mai stato crocifisso, cioè loro credono a un Gesù che è asceso al cielo senza mai morire. Loro dicono Gesù era giusto, come poteva Dio far morire questa persona che era giusta? Dio lo ha portato in cielo come Elia senza mai farlo morire. Per questo è importante nelle scuole, fra l'altro, spiegare cos'è il crocifisso anche in un contesto interculturale, perché la scuola deve dire Gesù è veramente morto in croce, Gesù è veramente morto. È morto veramente. C'è stata sempre una lotta nella storia della Chiesa per quasi cancellare questa cosa della realtà della carne di Cristo. E c'era già nel secondo secolo, c'era un teologo che si chiama Marcione che diceva, no, io non credo nella carne di Cristo, io non sopporto, ci sono proprio questa parola in latino, io non sopporto i pannolini di Cristo, lui lo dice in latino chiaramente, cioè io non posso accettare che Dio abbia avuto le mutande sporche, che il bambino, cioè che Dio sia stato un bambino che veramente ha avuto come tutti i disturbi alimentari, ha dovuto mangiare, ha dovuto prendere il latte, io non accetto che Cristo sia morto in croce, io non accetto la croce di Cristo, Cristo non è veramente morto. Invece il credo dice è morto, è veramente morto, ha talmente amato il Padre e noi da entrare fino nel punto più lontano da ciò che Dio era, in apparenza, di ciò che gli uomini pensavano fosse Dio. Gli uomini pensavano che Dio non sarebbe mai sceso a prendere l'aspetto doloroso, virtuoso a prendere su di sé il peccato, a prendere su di sé la morte, e invece è il mistero di ciò che Dio ha veramente fatto. E solo per questo, prima ancora che per la risurrezione, noi possiamo cominciare già oggi, e lo vedremo meglio domani, ad avere una speranza, una serenità dinanzi al mistero della morte. Le lacrime, certo, perché chi ama piange anche chi se n'è andato, ma insieme a una serenità che sostiene quelle lacrime, che rende quelle lacrime lacrime di tenerezza e non di disperazione. Cioè è veramente un dolore sereno, un dolore che non è disperato, no? Perché se Dio ha preso la morte, allora la morte l'ha presa Lui, allora la morte è salvata, allora il corpo che muore è salvato. I padri antichi dicevano: ciò che Dio non ha assunto non è stato salvato. Cioè, se Dio non ha preso una cosa, non l'ha salvata. Se invece l'ha presa, ha preso il cibo, allora il cibo è salvato. Ha preso il dormire, allora il dormire è salvato. Allora se io dormo, sono nelle mani di Dio. Io posso dormire stasera su un cuscino perché Gesù l'ha avuto. Se Dio è stato bambino, allora io posso fare un bambino, allora è bello che sono madre, allora è bello che sono padre. Se Dio ha usato i libri, allora è bello che uso i libri, perché Dio li ha usati i libri. Se Dio ha preso la morte, allora la morte l'ha presa, è salvata, è sceso fino in quel punto e non ci lascia soli neanche in quel momento. E infine, l'ultima parte, e fu sepolto. Qui siamo molto più brevi perché il tempo è breve. Avete ascoltato ancora una volta quello che abbiamo ascoltato ieri, quando Gesù smette di parlare. A me colpisce sempre il sacerdote che sta al centro, smette di parlare, dopo lo spirò, parla solo il cronista e comincia a raccontare la storia. Che cosa vuol dire fu sepolto? Cioè quel morto, quel Dio che ha preso tutto, ha preso il punto più basso, quindi ha preso qualsiasi cosa della nostra vita, non c'è niente che è lontano da Lui, adesso viene messo nella tomba, no? Voi sapete che mettere nel sepolcro una persona è l'ultimo gesto di amore. Cioè Gesù è amato e allora le persone che gli vogliono bene chiedono il suo corpo, lo seppelliscono. La Maddalena, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, Giovanni, poi nei quadri si mettono tantissime persone, la Madonna, cioè realmente lo prendono e lo seppelliscono. È terribile che non si seppellisca più, sapete che noi abbiamo delle persone che sempre più si fissano, per esempio con i riti di incinerazione, no? Che la Chiesa non ama, sì lo puoi pure fare, cioè se muore una persona all'altro capo del mondo, però la Chiesa non ama le ceneri, perché? Perché realmente non è un gesto di amore. La Chiesa ha sempre amato questo fatto di prendere il corpo e di seppellirlo così com'è, perché quel corpo non lo puoi toccare, quel corpo Dio l'ha preso, quel corpo è benedetto, quel corpo è preso da Dio stesso. Quel corpo lo tieni lì così com'è e pian piano si disfarrà, e domani parleremo della risurrezione dei corpi, ma quel corpo si prende così. Tutti i nemici della Chiesa hanno sempre cercato di rompere l'amore per i morti che la gente ha sempre avuto. Sapete che Napoleone, è una delle cose che ha fatto, ha tolto i cimiteri dalle chiese. Prima noi avevamo tutti i sepolti dentro le chiese. Perché? Perché io andando in chiesa rivedevo la tomba di mia madre, la tomba di mio padre, la tomba di mio nonno, io mi ricordavo l'esigenza di Dio, l'importanza della vita eterna. Se voi andate nelle Dolomiti ancora, c'erano molti cimiteri dove c'è la chiesa e intorno nel giardino, secondo me è bellissimo, perché tu ti accorgi che nella vita ci sei tu, ma ci sono i santi, ci sono i morti, tuo nonno prega per te, cioè i vivi e i morti sono una sola cosa, non sono separati. Ci sono i morti e ci sono tutti coloro che la vita... Invece Napoleone, con le ragioni igieniche, ma non è quello il vero problema, ha detto no, mettiamo la città dei morti che sta da un'altra parte. Penso che qui nel quartiere, avendo vicino Prima Porta, voi avete ogni tanto, vi accorgete la parrocchia di giù di Prima Porta, come sapete è un problema perché la gente porta continuamente, è una vita difficilissima, anche santi preti, cioè io tanto di cappello a chi poi fa questo servizio, ma veramente i funerali è un servizio di amore immenso. Sapete che esistono le opere di misericordia spirituale, non solo, già le opere di misericordia corporale è seppellire i morti. Cioè la Chiesa ha sempre saputo che, come fanno nei libri dell'Antico Testamento, la sepoltura dei morti, cioè è un gesto di amore. ma c'è la preghiera per i vivi e per i morti. Cioè, nella vita, nelle opere di misericordia spirituale, c'è pregare per i morti. Cioè, è un gesto di questo grande, grande amore, dove tu porti il corpo fino nel punto più estremo dove discende. Mi hanno raccontato tragicamente che di alcune usanze che si stanno, cioè alcune persone hanno le ceneri della persona, se le tengono sul comodino. No, va sepolto il morto. Cioè, mi hanno raccontato di una persona che, sapete che adesso con le ceneri tu riesci a cristallizzarle, si è fatto con le ceneri del marito, si è fatto un anello e dice: c'ho mio marito qui. È una cosa terribile come cosa. Cioè, tuo marito tu lo ami perché lo metti nella terra, e mettendo la terra chiedi che Dio venga. Cioè, seppellire è l'estrema domanda: Signore vieni, Signore vieni, vieni tu, vieni. Sapete che c'è questa espressione che usano, adesso una serie di persone ate hanno ripreso una espressione pagana, che la terra ti sia lieve. Adesso quando muore qualcuno, i non credenti usano questa espressione, al posto di dire che l'eterno riposo, no? Ma cosa vuol dire la terra ti sia lieve? Cioè, se tu sei morto, vuol dire che se la terra è lieve, vuol dire che l'anima esiste, vuol dire che tu ci sei, no? Dinanzi a quella tomba, a quella sepoltura, si arriva a un grande mistero. L'amore non smette, ma l'amore chiede la presenza di Dio. Io chiedo che veramente Dio sia presente, no? E finisco dicendo questa cosa. Voi sapete che in Caravaggio, e mi viene in mente come immagine per concludere, Caravaggio ha fatto una grande deposizione dove Cristo viene messo sotto, viene preso per essere messo sotto terra. Cioè, Caravaggio si autoritrae, cioè è talmente colpito dal mistero di Cristo morto che lui è come se lo portasse anche lui. Anche Michelangelo, nelle famose Pietà, si mette dentro Nicodemo, dentro Giuseppe d'Arimatea, cioè dice: io sono io che metto Cristo nella tomba, io lo voglio mettere, io l'ho amato, io lo amo, sono io che lo voglio portare nella tomba, perché è esattamente per chi ama che è un problema la morte, no? E Caravaggio, ci sono tutte queste figure che mettono Cristo, lo portano, e sotto la tomba c'è già una pianta, cioè come una pianta che cresce, no? C'è una parte verde in tutto il nero di quel quadro, no? E sta dicendo con questa immagine: la morte di Cristo è già la vittoria. Già nella morte di Cristo è presente la vittoria, perché Dio si è fatto veramente uomo, ha preso veramente l'umanità fino in fondo, e se Dio l'ha fatto vuol dire che noi non siamo mai più soli, noi non siamo mai soli. Questo è solo qualche aspetto, qualche cosa di questo grande mistero. Veramente Gesù morì, veramente fu sepolto, e il credo ce lo fa dire come qualcosa di prezioso. È veramente prezioso che Dio morì, è veramente prezioso che Cristo fu sepolto. E noi, meditando questo, comprendiamo tante cose della vita e cambiamo lo sguardo sul morire, sul seppellire, sull'andare avanti, sullo sperare, su che cos'è la vita, cos'è il corpo, cos'è l'esistenza umana, cos'è l'anima. E che il Signore continui a benedirci nel nostro cammino. Siamo allora a questo terzo momento, e vi ringrazio ancora, ringrazio i due parroci presenti, in particolare il vostro che con tanto affetto, insomma, mi ha chiesto di star qui in questi giorni così importanti. Da io da parroco lo sentivo veramente quanto era importante la Settimana Santa, quindi è veramente per me una grande gioia continuare ancora questo cammino con voi. E oggi mi è stato chiesto di proseguire con gli ultimi due articoli di questa piccola parte centrale del credo. Discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò dai morti. Sapete che discese agli inferi c'è solo nel credo, nel simbolo visto degli apostoli, quello che si recita di solito quando ci sono i catecumeni che si battezzano, e si recita durante il periodo della Quaresima. Noi siamo molto più abituati all'altro credo, dove non c'è il discese agli inferi, no? Allora partiamo proprio dal brano della scrittura, della prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 19-20, dove si annunzia questo evento fondamentale di Cristo. Nello Spirito Cristo andò a portare l'annunzio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio nella sua magnanimità pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Questo testo dice che Cristo, morto, viene fino nel profondo del mistero della storia precedente, viene, scende, discese, è un'immagine figurata, andare a prendere Adamo, Eva, Mosè, Abramo, Elia, Daniele, Isaia, Ezechiele e tutti quanti i santi che noi adesso abbiamo sugli altari. Voi sapete che noi celebriamo anche i patriarchi dell'Antico Testamento, abbiamo l'Antico Testamento come un libro santo, ma queste persone, finché Cristo non è venuto risorto, non è venuto a prenderli, sono stati senza avere la pienezza della loro anima in rapporto con Dio. Perché? Perché veramente solo Cristo è il Salvatore, solamente Lui. Non basta che gli altri facciano qualcosa, che Abramo, che Isacco, che Giacobbe, ma serve che Cristo abbia misericordia di loro, serve la croce di Cristo. Quindi Cristo nel Sabato Santo scende a prendere tutte le persone prima di Lui. C'è un brano nel famosissimo Dante, di cui abbiamo già parlato altre volte, sapete, c'è un passaggio estremamente poetico dove si parla del limbo. Sapete che la Chiesa non crede più che c'è il limbo, cioè adesso se muore un bambino senza essere battezzato, se realmente non è colpa sua, eccetera, va, il Signore lo prende, no? Ma c'è il limbo, c'è stato, la Chiesa c'è stato, nel senso che finché Cristo non è venuto, c'è stato come un momento di attesa della sua venuta. E Dante dice questo, c'è un momento in cui lui mentre passeggia chiede a Virgilio: dimmi maestro mio, dimmi signore, uscicci mai alcuno, o per suo merito, o per altri, che poi fosse beato? Cioè quando qualcuno è arrivato, è mai uscito da questo posto? E Virgilio rispose: io era nuovo in questo stato, perché sapete che Virgilio è morto esattamente negli anni in cui poi dopo c'è stata la vita di Cristo, siamo nell'età di Augusto, no? Quando ci vidi venire un possente col segno di vittoria coronato, trasseci l'ombra del primo parente di Adamo, d'Abel suo figlio e quella di Noè, di Moise legista e obbediente, Abraham patriarca e Davide re, Israele con lo padre e con i suoi nati, e con Rachele per cui tanto fe, e altri molti, e fece li beati. Che cosa vuol dire questo? Notate perché è così importante per noi? È meraviglioso questo. Voi sapete che Dio è capace di salvare chi non è stato cristiano. Questo è il cristianesimo, lo annuncia come una cosa meravigliosa, cioè Dio è capace di salvare uno che non è stato cristiano senza sua colpa. Anzi, potremmo dire che il cristianesimo per certi aspetti è l'unica religione che annuncia questo. Voi sapete che i testimoni di Geova credono profondamente che se tu non sei di loro sei nell'inferno. L'Islam è sicuro che i cristiani andranno tutti nell'inferno. Perché se tu non sei dentro quella che secondo loro è la vera religione, in realtà non c'è scampo di salvezza. Una volta io parlavo con un testimone di Geova e lì avevano cominciato, diceva: beh sì, ma Giovanni Paolo II è un uomo buono, eccetera. Ma secondo voi va in paradiso? Può andare in paradiso? Gli ho chiesto a bruciapelo. No, non può andare in paradiso perché è cristiano. Cioè nelle altre forme di Dio che hanno una visione idolatrica di Dio, è un Dio fatto a modo loro, Dio non può salvare nessuno che non sia testimone di Geova. Non c'è scampo, noi siamo destinati tutti all'inferno. Papa Francesco, Papa Paolo VI, Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II, il vostro parroco, io, Don Valerio e tutti quanti, no? La Chiesa crede che Dio può salvare gli altri, ma qual è l'equivoco? Non è che li salva perché loro sono buoni. La gente dice: siccome Cristo può salvare anche un altro, allora le religioni sono tutte uguali, allora anche l'ateo si salva, allora anche... Ma che mi sta a dire che devo venire in chiesa, che mi devo battezzare? Cioè, siccome Dio vuol bene a tutti, allora io me ne resto a casa mia tranquillo e non me ne frega niente, no? No! Cristo è Lui che salva te. Pensate che San Francesco d'Assisi non si è salvato con le sue opere, ma si salva per la grazia, si salva perché Cristo lo ama. Cioè non è la sua bravura che lo porta a Dio, ma è Cristo che lo ama. Giovanni Paolo II non è che va in paradiso perché è bravo. Certo che è bravo, si porta alle sue opere, ma Giovanni Paolo II va in paradiso perché Cristo gli vuole, Cristo è morto per lui. Pensiamo ai santi di oggi, cioè alle persone di oggi, pensate a Chico, pensate a, a Carme, pensate ai fondatori dei Focolarini, pensate ai grandi maestri dell'azione cattolica. Non è che si salvano perché sono bravi, si salvano perché sono amati. Non è perché loro ce la fanno con le loro forze a scalare il cielo. E volete che i pagani si possano salvare? Cioè non si salvano i santi da soli e si salva un pagano perché è bravo. Cioè la gente pensa che uno è ateo e allora va in paradiso perché è un bravo ateo. Ma manco per niente. Se Cristo non viene a prenderlo, lui, un ateo, non si può salvare. Un musulmano può andare in paradiso, ma non ci va perché è un bravo musulmano, ci va perché Cristo è morto per lui. Cristo è andato a prendere Abramo, Isacco, Giacobbe, Isaia, che erano bravissimi, ma avevano bisogno che Cristo morisse per loro e è andato a prenderli. Per questo Cristo discese agli inferi. E notate, questo anche se è estremamente interessante, e ci fa capire, il cristianesimo è una realtà apertissima, ma insieme è chiaro che Cristo è la salvezza. Pensate, ecco, quest'altra cosa che aiuta a completare questo quadro, no? Cioè, a volte la gente dice, sì, siccome Dio può salvare alcuni che non sono cristiani, allora che cosa vuol dire? Che in paradiso ci troveremo tutti insieme atei, musulmani, cristiani? No! Un ateo, se per arrivare in paradiso, deve dire ho sbagliato ad essere ateo, è stata una stupidaggine, mi sono pentito di essere ateo. Perché se un ateo resta ateo in paradiso, vuol dire che sta all'inferno. Non si può essere atei per l'eternità. Un ateo deve dire ho sbagliato tutto, meno male che Cristo è morto per me. Un musulmano, per entrare in paradiso, dinanzi a Cristo, sapete, la scrittura ci insegna che ci inginocchieremo tutti. Io ogni tanto ci penso anche per me, al momento in cui si riveleranno i peccati miei, i peccatacci di tutti quanti, persone che sembravano bravissime, poi in realtà dice, ma quanto era orgoglioso quello, quanto era, se la credeva lui, quanto era, si dispensava gli altri, cioè verranno fuori, ma ci inginocchieremo e riconosceremo che Cristo ci ha salvato. E tutti, dice l'Apocalisse, lo riconosceranno, anche quelli che in terra lo hanno crocifisso. Cioè, dinanzi a Cristo ci sarà Hitler, ci sarà Stalin, cioè la gente si inginocchierà e si renderà in presente conto dinanzi a Cristo di chi è stato veramente. E cosa sarà la salvezza quando io dirò, meno male Signore che mi hai amato, guarda che schifezza che sono, ma tu mi hai voluto bene, questo mi porta a te. Mentre la gente pensa che in paradiso uno resta ateo. In paradiso non si può restare ateo, non ha senso. Una persona non può dire, ah ma Cristo, no ma tanto le religioni sono uguali. Un buddista dirà, meno male che Cristo è morto per me, perché se Cristo non moriva per me, io stavo nell'inferno, io non ce la facevo. Un uomo non ce la fa da solo andare a Dio. Sapete, lettere ai Romani, è meraviglioso questo testo che Paolo scrisse a noi, ai nostri antenati, ai nostri nonni, bisnonni, eccetera, che dice, il pagano non si salva con le sue opere. E l'ebreo che ha la legge, che ha i comandamenti, non si salva perché osserva i comandamenti. Noi tutti siamo sotto il peccato e abbiamo bisogno della grazia di Dio. Anzi, se volete, è proprio il momento di accorgerci che noi non ce la facciamo, è il momento che è la nostra salvezza, e fra l'altro questo momento ci rende benevoli verso gli altri, cioè ci fa capire che il Signore ha voluto bene a me che sono una schifezza, ma perché non devo volere a quell'altro? Cioè, ma il Signore è grande, se è stato grande con me, sarà grande pure con te. Questa è la nostra fiducia. Paolo dice che siamo rinchiusi tutti sotto questo mistero, il mistero dell'iniquità, per cui c'è questo amore che ci salva. Mi ricordo una volta, nella parrocchia dove ero parroco, un ragazzo molto disturbato, con un sacco di problemi psicologici, però mi fece un annuncio bellissimo, mi disse, Andrea, ci credi tu a questo? Se tu credi che Cristo è morto per te, sei salvo. Ci credi che Cristo è morto per te? Questa è la salvezza, è credere che Cristo è morto per te. Tutto il resto è importante, ma non è così importante come questo. E arrivare a credere questo. Allora Abramo deve arrivare a capire che Cristo è morto per lui e deve ricevere la grazia di Cristo. E Isacco, e Giacobbe, e così, e Mosè, che sono delle persone enormi, ma loro non vanno in paradiso. Abramo non va in paradiso perché ha portato Isacco sul monte.
Abramo va in paradiso perché Cristo è morto per lui e perché Isacco è Cristo. Cioè Isacco è Cristo. Cristo, Isacco non muore, ma Cristo sì. È il vero Isacco che salva Abramo. Non è che Abramo va solo perché c'ha la fede, ma perché c'è Isacco che si sacrifica per Abramo. Isacco muore, il vero Isacco che è Cristo. È questo che porta tutti quanti. E voi capite allora, per me questo è qualcosa che da un lato ci rasserena, cioè noi dobbiamo sapere che l'amore di Dio travalica i confini della Chiesa. L'amore di Dio non è ristretto a chi sta dentro i confini della Chiesa. Però d'altro canto non dobbiamo essere ingenui, cioè non è che è la stessa cosa stare dentro o non stare, perché solamente entrando nella Chiesa, almeno nell'ultimo momento, si avrà la salvezza. Cioè non esiste una salvezza senza Cristo e senza la Chiesa. Si potrebbe dire con un paradosso che è forte, ma è così, veramente extra ecclesia nulla salus, sapete questa espressione, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Questo è vero, cioè alla fine del tempo si salverà solo la Chiesa. E però la grandezza di Cristo è che Cristo farà entrare nella Chiesa delle persone che non hanno avuto il battesimo, come Noè, come i suoi figli, come Sem, Cam e Jafet. Perdonerà delle persone, lo dice questo testo, che erano peccatori, ma Dio ha pazientato. E invece noi, se pensate nel dialogo, ma pensate anche proprio con atteggiamento spirituale, no? Noi abbiamo alcuni che sono integralisti, cioè dicono, se tu non fai questo Dio non ti salva. Dio salva solo quelli che sono con noi. Anche Giovanni Evangelista era così, vi ricordate che Giovanni vuole che vada un fulmine sotto quelli che non l'accolgono, no? E Gesù dice, calma Giovanni, fermati, sta calmo un attimo. Giovanni Evangelista aveva tal manto che talmente Gesù che era. E abbiamo degli altri che sono dei lassisti, dicono ma sì, tanto tutto uguale, ma tanto. Cioè dire discese agli inferi vuol dire una via che non è né l'una né l'altra, cioè vuol dire una via che è estremamente aperta come misericordia, perché riconosce la grandezza dell'opera di Dio, ma insieme estremamente chiara nel dire che questa è la salvezza, solo Cristo salva, non c'è un altro salvatore. Non c'è nessun altro nome al di fuori di Cristo sotto il quale noi possiamo essere salvati. Capite che ci vuole un attimo a disprezzare quelli che non sono cristiani o che non lo sono pienamente e ad essere invece persone che se ne fregano di tutto, che dicono ma sì, ma che non c'è bisogno di battezzare, non c'è bisogno di predicare il Vangelo, non c'è bisogno di convertirsi. Cioè, il problema, la fede della Chiesa tiene insieme queste due cose. Perché Cristo discese agli inferi. E Abramo non era cristiano, e Mosè non era cristiano, ma Dio lo ha salvato, ma lo ha salvato perché Cristo lo ha salvato. Ne avremo di sorpresa in quel giorno, lo sapete, cioè in realtà il giudizio è veramente una sorpresa. A me piace moltissimo come immagine, pensate proprio al giudizio di Michelangelo della Cappella Sistina. Voi sapete che Michelangelo fece tutti i corpi nudi e per primo è nudo Cristo, non perché era pruriginoso, come la gente dice, perché amava i corpi maschili, ma perché voleva mostrare che quando ci sarà il giudizio noi saremo nudi. Cioè, mentre noi sulla terra siamo vestiti, la gente non sa esattamente che cosa siamo veramente. Cioè, noi possiamo nascondere delle cose belle, per fortuna, possiamo tenerci dei segreti belli, fare dei gesti di carità, lo dicevo, che non li diciamo, ma quel giorno si vedrà. Cioè, quella mamma che in silenzio è stata lì ad amare, a perdonare, quella cosa lo sapranno tutti. E rideranno di gioia, ma guarda che bella quella persona. Cioè, quelle cose che noi diciamo, mio marito non se n'è accorto, mio figlio non se n'è accorto. Cioè, le persone diranno, guarda che meraviglia. E tragicamente verranno fuori i peccati, i pettegolezzi, le pugnalate alle spalle, i peccati, i tradimenti. Per fortuna non gliene fregherà più niente a nessuno, perché saremo tutti presi da Cristo, no? Ma sarà annunziato nei tetti, dice Cristo. Cioè, quello che voi dite nel segreto, ci sarà un giorno in cui si saprà tutto. E allora Michelangelo dipinge prima Cristo nudo, perché? Perché Cristo tu lo vedi veramente, cioè tu vedi Dio nella sua nudità, lo vedi esattamente com'è, vedi che quello è l'amore, tutti vedranno Cristo così com'è veramente. Ma dinanzi all'amore di Cristo che è sceso agli inferi, che ha preso, noi saremo come siamo veramente. poi pian piano ci torneremo, no? E per questo ci sarà da ridere, ci sarà anche un po' da piangere, perché ci sarà il giudizio è una cosa seria, ci arriviamo perché fa parte della risurrezione, no? Ma realmente noi saremo questo. Seconda cosa di questo discese agli inferi, se voi guardate le icone antiche, ma anche le icone medievali, anche le icone moderne, spesso la discesa di Cristo agli inferi viene rappresentata come Cristo che spacca le porte. Ci sono tutte delle chiavi per terra, calpesta il diavolo, si vede il diavolo stesso per terra e Cristo che ci cammina sopra, cioè proprio lo calpesta. E poi prende le mani e tira fuori Adamo ed Eva, poi dietro si vede Salomone, Davide, si vedono i re con la corona, cioè tira fuori tutti quanti quelli che sono morti fuori del cristianesimo, sono morti prima del cristianesimo, sono morti senza, non potevano essere cristiani, cioè il profeta Daniele non poteva essere cristiano perché Cristo non era venuto, non poteva lui inventarsi Cristo. E quindi in qualche modo Daniele attendeva la venuta di Cristo, no? Ecco, una cosa interessantissima è questa immagine di questo rompere le porte, lo trovate da qualsiasi parte, per esempio una delle immagini più famose la trovate a Costantinopoli, a Istanbul, sapete che Istanbul era Costantinopoli, era la grande, c'è una chiesa che si chiama San Salvatore in Cora, dove c'è un paraecclesion, cioè sul lato c'è questa chiesa dove sono stati seppelliti alcuni martiri che difendevano le immagini, l'imperatore gli aveva scritto le sue parole contro le immagini sul corpo, pensate che violenza c'è stata contro i cristiani fedeli, ortodossi, no? L'imperatore gli aveva scritto i suoi insulti contro ciò che invece era la fede della Chiesa sul corpo, erano stati seppelliti, e c'è questa risurrezione meravigliosa con Gesù che prende Adamo ed Eva, no? E a me colpisce questa cosa, Cristo ci annuncia il discese agli inferi, Cristo è uno che fruga e entra dove vuole lui, cioè non riesce a fermarlo. Mi viene in mente mentre io qua una cosa che è sbagliata, è come un hacker, ma nel senso buono, cioè un hacker è uno che ti vuole distruggere il computer, no? Ma un hacker vero entra dove vuole, va dentro il computer della NASA, della CIA, eccetera, e legge tutto quello che avete scritto. Sapete che dovete stare attenti a quello che scrivete su internet perché tutto è registrato, cioè quando sarete Presidente della Repubblica ci sarà qualcuno che tirerà fuori ma quella mail che tu hai scritto quando avevi 18 anni in cui hai detto quella parolaccia, cioè il dramma di internet è che in realtà qualsiasi cosa noi scriviamo c'è qualcun altro che in realtà lo può leggere, che non sono persone che ci vogliono bene. Ma adesso al di là di questo esempio, cioè Cristo è uno che non ha possibilità di essere fermato, entra fino dove stanno Adamo ed Eva. Ci sono delle mamme che frugano dappertutto, cioè vogliono sapere i figli cosa fanno, si mettono, aprono i cassetti, cioè vanno a vedere le cose più segrete, cioè della gente che non riesce a fermarlo, poi in realtà la fermi perché la gente pensa di dominare, ma poi in realtà c'è un blocco, no? Cristo non lo fermi. Mi ricordo un ragazzo che diceva, ma mia mamma mi dice sempre che vuole sapere tutto, eccetera. Io prima le dico che è giusto, è sbagliato, cioè, ma poi le dico, ma tanto non ci riesci, tu provaci a sapere cosa faccio io, non ci riesci, devi rassegnarti che tu non riuscirai a sapere cosa faccio io quando vado in classe, non ce la fai, perché io sono libero. Cristo è capace di entrare dappertutto, non lo ferma niente, spacca le porte, spacca le porte della morte, del peccato, entra dove vuole lui, cioè dappertutto, perché è il Signore di tutto. Capite cosa di discesa agli inferi? Cioè vuol dire che tutti, cioè la persona più lontana da Cristo si troverà davanti Cristo, non c'è niente da fare, non può scappare. Cristo prende e vieni qua Coco Bello, allora come la mettiamo? E quindi noi, ma questa è la salvezza, capite? Che stare con Cristo non è una cosa brutta, non è come quello che ti vuole dare le bacchette, cioè vuol dire essere nella salvezza, cioè per fortuna Cristo può andare dappertutto. E c'è un autore che io amo tantissimo, si chiama Chesterton, ve l'ho già citato, Chesterton è l'inventore di Padre Brown, che è il, se volete, il primo prete cattolico che nei romanzi trova l'assassino. Don Matteo e così via, sono tutte delle copie di Padre Brown, forse gli anziani si ricordano Renato Raschel quando faceva, cioè questo Chesterton era un anglicano che divenne cattolico e inventò questo Padre Brown che siccome era cattolico era più furbo dei poliziotti anglicani inglesi e siccome aveva il senso del peccato e della grazia, quando c'era un problema capiva subito dove poteva essere l'assassino, cioè era così, così serio, così onesto, così semplice, che mentre gli altri si inventavano le cose, quello sapeva che la persona apparentemente la più buona era capace di fare il male. E poi padre Brown cercava di farlo, di trovare che era lui il ladro o l'omicida, però poi di salvarlo, di perdonarlo, di farlo entrare nella chiesa, cioè cercava l'assassino ma non per ucciderlo, ma in qualche modo per salvarlo. E c'è un testo meraviglioso in cui lui, in un altro brano, dice: pensate al simbolo di Pietro, adesso l'abbiamo visto di nuovo con Papa Francesco, perché Pietro ha la chiave? Sapete che Pietro ha due chiavi, no? Una bianca e una scura, e quando hanno i preti vedono tante chiavi, in parrocchia mi dicevano sempre: ah, sembri San Pietro. Io dico: non sai niente della fede cristiana, perché San Pietro ha due chiavi, se ne ho tante sicuramente non sono San Pietro. San Pietro ha solamente due chiavi, se ne ha di più non è San Pietro. Ha una chiave per aprire e una per chiudere, e sapete che Gesù gli dice: a te do le chiavi del regno, dove tu aprirai sarà aperto, dove tu chiuderai sarà chiuso. È una chiave che apre, una chiave che chiude, no? E c'è stato, dice, ma proviamo a riflettere, perché il simbolo della chiave? Cioè, la chiave, se ci pensate, è una cosa molto strana. E infatti la gente, quando vede il cristianesimo, dice: ma è strano, qui c'è un dente, qui c'è una parte così, poi c'è un altro dente, poi questo dente è più basso, poi dopo qui c'è una curva, poi dopo... Ma nel cristianesimo, ma come? Qui c'è l'Immacolata, qui c'è il peccato originale, qui c'è la discesa agli inferi, qui ci sta la Chiesa, qui c'è la cresima. Cioè, è strano il cristianesimo, cioè, il cristianesimo ha una forma precisa, molto complicata, come una chiave, cioè, questa poteva... E Chesterton dice: certo... Ma il cristianesimo ha questo di straordinario, che tu questa chiave la metti dentro la toppa e la vita si apre. Cioè il cristianesimo è l'unica realtà che apre e spalanca la vita. Metti Cristo dentro il matrimonio diventa bello. Metti Cristo dentro il perdono, metti Cristo dinanzi al peccato, metti Cristo dinanzi allo studio, metti Cristo dinanzi alla vecchiaia, metti Cristo... E la vita comincia a aprirsi. E lui dice: noi abbiamo la chiave. Il cristianesimo, la prova di verità del cristianesimo, che Cristo è la chiave. C'è anche un'antifona dell'Avvento, si dice: o clavis, o chiave che apri, quello che apri non si può più chiudere, quello che chiude non si può più aprire. Cioè Cristo è quella chiave, arriva lì, c'è il diavolo e lui piglia, gli mette un piede in testa e apre la porta e tira fuori gli altri. Cioè Cristo apre, Cristo entra, e dove lui entra tutto funziona, tutto gira, tutto trova il suo splendore. Perché voi siete cristiani? Perché voi avete visto che il cristianesimo è la vita. Perché siete diventati cristiani? Perché voi sapete che il cristianesimo è l'unica realtà che dà senso a tutta quanta la vita. È ciò che redime il peccato, è ciò che dà senso alla bellezza del matrimonio, è ciò che dà senso alla nascita dei bambini, ciò che dà speranza nella malattia, ciò che dà forza quando si è sani e giovani e ti va di spaccare il mondo. Cioè va bene per l'uno e per l'altro, ma senza quel Cristo invece tutte le altre cose diventano non girano pienamente, non funzionano. Ecco, discese agli inferi, che noi a volte trascuriamo, no? E in realtà una cosa interessantissima, straordinaria. Veramente Cristo discese agli inferi. Perché Cristo ha le chiavi. Cristo è la chiave. Cristo apre quello che vuole. Tu non riesci a nasconderti dinanzi a Cristo. Lo sapete che ci insegue lui, cioè il Salmo dice: ah, se io vado dalla parte, vado al di là del mare, anche là mi insegue la sua mano. Io se vado nel fondo degli abissi, vado in alto nel cielo, lui mi segue. E i non cristiani pensano che ci segue, quindi oddio che terrore. I cristiani non ci seguono, meno male che ci segue, cioè io posso, non mi lascia mai, cioè Cristo mi segue fino negli inferi e mi prende per mano, e se io accetto di far prendere la mia mano mi tira fuori. Cristo mi segue dovunque io vado. Resuscitò da morte il terzo giorno. Capite che già discesa agli inferi è parte del risuscito della morte, cioè abbiamo già detto che Cristo è il vincitore della morte perché va a prendere Adamo ed Eva, no? Ma l'articolo successivo lo fa risaltare ancora di più, ed è come si sintetizza tutto il messaggio della Scrittura. Voi sapete che il credo non è altro che la Bibbia sintetizzata. Perché per questo è così importante il credo, per questo non ci si battezza senza il credo, non c'è mai nessuno che si battezza senza prima dire credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, non c'è mai dal catecumenato della Chiesa Antica il battesimo senza la tradizio e la redizio del credo. Perché? Perché quel credo, il credo non è la Bibbia, ma il credo è la sintesi della Bibbia, cioè se io leggo tutta la Bibbia ma non arrivo a dire il credo, in realtà la Bibbia non mi serve a niente, la Bibbia mi serve per arrivare a dire la fede. La Bibbia è bellissima, guai chi la tocca, ma il credo è altrettanto importante, cioè per questo il credo si usa nella catechesi, si usa nel cammino delle cresime, perché il credo è una sintesi semplice che ti fa capire che cosa è la cosa più interessante, più bella, più importante di tutta la storia della salvezza, di tutto il messaggio biblico, te lo sintetizza in maniera che noi lo possiamo possedere, dire, raccontare, annunziare, goderne guardandolo, eccetera. Prima cosa che a me sembra importante, se volete è ovvio, ma sappiatelo che non è mai ovvio e non è ovvio nel contesto in cui noi viviamo, no? Di nuovo il credo ci dice è storia, è vero. Come ci ha detto è morto sotto Ponzio Pilato, cioè c'è una figura storica, è nato sotto Maria, Maria lo ha partorito, cioè siamo lì. Se voi prendete il mito di Mitra, quando Mitra ha ucciso il torbo, cioè è un mito, il mito non ha storia, non è avvenuto, non c'è un giorno, non è avvenuto quel giorno lì, quell'anno lì, in quel momento lì. Invece Gesù è nato sotto Augusto con Maria che lo ha portato nel grembo, è morto sotto Ponzio Pilato, governatore di Tiberio, Gesù è nato col primo imperatore romano ed è morto con il secondo, ed è risuscitato il terzo giorno. Il terzo giorno è un annunzio profetico, ma è un fatto reale, cioè erano passati 3 giorni secondo il calendario ebraico, è veramente avvenuto quel giorno lì. E noi sappiamo, e questo ci aiuta, noi dobbiamo avere una forza anche di verità, cioè non è solo bello e buono, ma è veramente questo. Voi sapete innanzitutto che gli apostoli non credevano, cioè quando Gesù è apparso non è vero che erano dei creduloni. Avevano la coccia e il cuore duro come noi, cioè noi arrivare a dire credo ci mettiamo a volte anni e anni per dire Signore io mi fido di te, cioè loro non ci volevano credere, non erano dei creduloni che sono andati lì pieni di entusiasmo, a Tommaso, cioè continuavano a dire, non erano preparati. Sapete che c'è questa realtà enorme del sepolcro vuoto, cioè non potevano credere nella risurrezione se non c'era il sepolcro vuoto. Il sepolcro vuoto è qualcosa che anche un non credente può arrivare a dire, è veramente così, quel sepolcro era vuoto. Ed è chiaro che queste persone che erano straordinarie, che sono state delle persone che hanno avuto un coraggio incredibile, non l'avevano preso loro quel corpo. Dove stava il corpo di Gesù? La Maddalena va, ma dove l'avete messo sto corpo? Cioè, ma io voglio il mio Signore, cioè dove sta il corpo di Gesù? Sapete che gli apostoli ne parlano in maniera straordinaria e soprattutto nelle lettere di Paolo noi abbiamo questa cosa che a me nel mio cammino proprio di forza della fede mi ha aiutato tantissimo, cioè pensate che noi vediamo che tutti gli apostoli erano vivi quando Paolo va a Gerusalemme, Paolo parla con Cefa, con Giovanni, con Giacomo, addirittura parla con Cefa, ancora non si chiama Pietro, cioè nelle lettere di Paolo Pietro si chiama con nome aramaico, che è l'antico soprannome che gli aveva dato Gesù. Sapete che Cefa non era il nome proprio di battesimo, non c'era il battesimo di circoncisione, cioè si chiamava Simone. Gesù l'aveva chiamato Cefa perché lo voleva che nascesse la Chiesa, cioè già il suo nome di Cefa fa capire che Gesù voleva la Chiesa. Se no non chiamava uno roccia, pietra, gli ha dato, è un nome che ha inventato Gesù, se qualcuno di voi si chiama Pietro, lo sapete bene, avete il nome, un nome proprio che Gesù si è inventato, no? Paolo ha parlato con Cefa, con Giacomo, con Giovanni, e Paolo arriva a dire un'espressione incredibile, una delle cose che mi ha colpito di più nell'anno paolino, ci ho pregato, ci ho meditato, pensate, Paolo arriva a dire... Per ultimo apparve a me, è un testo autentico di Paolo, cioè Paolo l'ha scritto lui quelle parole, apparve a me come ad un aborto. Pensate, cos'è un aborto? Cioè aborto è una vita che non nasce, cioè una vita che c'è ma in realtà non c'è, cioè subito c'è e subito finisce, cioè è un bambino che potrebbe essere, ma subito lo fermi, lo fai fuori, no? Paolo diceva io ero come un aborto, cioè era una vita ma che non era ancora nata. Io ero vivo ma non ero vivo, cioè io ero un aborto, cioè Paolo sentiva la sua vita precedente, ma quando Cristo apparve io subito l'ho scoperto la meraviglia, sono stato cieco, poi ho visto. Cioè, c'è realmente gli apostoli che parlano di questo evento in maniera assolutamente solida, certa, no? E è interessantissimo, gli apostoli dicono proprio hanno visto, lo hanno visto, cioè non è un'idea. Cristo è qualcosa che si vede e noi lo vediamo nella vita delle conversioni, nella vita dei papi, lo vediamo dentro la vita di Giovanni Paolo II, cioè è evidente che in Giovanni Paolo II tu vedi Cristo, è una persona in cui le persone hanno visto Cristo, cioè lo vedi che è realmente attivo, presente, che agisce, no? Lo vedi, è realmente Lui, non ti puoi sbagliare, cioè veramente è Lui, è la certezza di questo evento. Seconda cosa, questa resurrezione non è una mera sopravvivenza, che è diverso, cioè le persone potrebbero dire ma io vorrei vivere in eterno, poi man mano che vivono in eterno si accorgono, cioè pensate uno che c'ha l'Alzheimer in eterno, e sì, bella, io cammino piano, cioè io per tutta la vita mi porto nell'eternità la mia malattia, mi porto, cioè la vita eterna, la resurrezione non è semplicemente prolungare all'infinito la vita che noi abbiamo. Ma la vita eterna è avere la relazione con Dio pienamente presente. Torniamo a quello che diciamo ieri del figlio e del padre. Noi la risurrezione, secondo me, il modo più bello di chiamarlo, la risurrezione è il regalo che il padre fa a suo figlio. Cioè, come il padre ha chiesto al figlio per amore di donarsi, e il figlio per amore si è donato sulla croce, la risurrezione non è un evento che riguarda solo Cristo. Ma è il padre che dice io ti amo, io non posso accettare che tu muori perché sei mio figlio, io ti amo e quindi hai la vita, sei talmente pieno del mio amore che per questo sei risorto nella vita eterna. Cioè la vita eterna non è una cosa, ma è l'amore del padre. La vita eterna, la risurrezione che è più grande della vita eterna, la risurrezione è avere l'amore del Padre, è una relazione, è questo dono totale che permette a Cristo di avere la risurrezione. Sapete che la scrittura dice, non dice solo Gesù è risorto, il kerygma di per sé, si potrebbe molto discutere su questo, no? Ma a livello biblico il kerygma è Dio ha risuscitato Cristo, non Cristo è risorto. Perché se io dico Cristo è risorto potrebbe apparire che Cristo lo fa da solo, va bene, cioè la scrittura dice anche Cristo, sto esagerando, cioè solo per farvi capire, per come dire, farvi riflettere, farvi pregare, no? Cioè io posso dire Cristo è risorto, è il kerygma, ma il kerygma si dice in tanti modi nella scrittura, il kerygma è anche dire il padre ha risuscitato suo figlio. Se io dico il padre, io dico la stessa cosa, ma cosa dico? Che non è Cristo che da solo si alza, ma Cristo è tirato su dal padre. Cristo può risorgere perché il Padre gli dà la vita, il Padre che lo ha generato non può lasciarlo nella morte. A me piace dire, e io questo lo amo molto come cosa, che secondo me dobbiamo riscoprirlo, era una delle cose che Benedetto XVI diceva di più, noi abbiamo dimenticato il tema della creazione. A volte nella catechesi, con i bambini, noi parliamo sempre di Cristo e non parliamo mai della creazione, non parliamo di Adamo ed Eva, non parliamo se abbiamo l'anima. In realtà, diceva Ratzinger, lo dice tuttora, ma nessuno lo ascolta perché lo dice da solo questo segretario, perché è chiuso in una povertà estrema, no? Lui diceva, se il Padre non ha creato noi, che senso ha che Cristo ci salvi? Cioè, Cristo ci può salvare, perché prima ci ha creato. Noi, per questo ha creato Adamo, ha creato Abramo che non era cristiano, ha creato Mosè, ha creato l'uomo, ha creato il pagano che ancora non conosce Cristo, cioè Dio già ti ha creato. E questa riscoperta della creazione ti fa capire che tutto viene da Lui e che il Figlio è Lui che lo manda a te e il Figlio risorge perché il Padre lo ama. Il padre ci dà la risurrezione, perché può un padre, cioè pensate che chi di voi è genitore, cioè voi fate dei bambini, li fate nascere per farli morire, cioè un padre se potesse li farebbe nascere per la vita eterna, e Dio che può far nascere, fa nascere l'uomo per la vita eterna, cioè questo desiderio di Dio di avere che noi figli siamo per la vita eterna, Dio ce l'ha da sempre. Ma lo realizza quando Cristo scende nel profondo, prende Lui, Dio, tutta la nostra umanità, e allora Dio può godere di avere tutti i Suoi figli intorno a sé. La risurrezione è questo gesto di amore del Padre verso il Figlio e del Padre attraverso il Figlio per tutti quanti noi. La risurrezione è un gesto di relazione. E pensate anche come immagine, a me piace moltissimo questo, succede sia in Dante ma anche negli affreschi. Voi sapete che in Dante i dannati non si amano mai, cioè i dannati sono ognuno contro gli altri. Gli unici due che si vogliono bene nell'inferno sono Paolo e Francesca. Se voi guardate in Michelangelo, i dannati si cercano ognuno di buttare sotto l'altro, cioè la loro durezza è che non hanno relazione, cioè cercano di salvare loro stessi, ma tu non ti salverai mai solo se vuoi salvare te stesso. Invece i santi, in Dante, così negli affreschi, i santi si salvano abbracciandosi. Cioè io mi salvo prendendo un altro e tirandolo su. Per esempio, sapete che in Michelangelo c'è una scena bellissima di alcuni che hanno un rosario enorme, tirano giù il rosario, un altro si attacca al rosario e viene tirato su dagli altri. Cioè la salvezza non è mai una cosa personale, ma la salvezza è una relazione, è un amore del Padre che ama il Figlio, gli dà la vita, del Figlio che ama noi e di noi che ci portiamo insieme verso la salvezza. Per questo in realtà una persona che non spera la salvezza degli altri, neanche lui è salvo. Cioè in realtà chi è troppo duro con gli altri, in realtà non ha la salvezza, perché la salvezza non sarà mai solo la tua salvezza. Cioè la tua salvezza implica la misericordia che abbraccia l'universo intero, poi ce la vedrà Dio. Ma tu devi respirare questa misericordia, no? Cioè si deve vedere questa cosa, no? Io quando ero in parrocchia, mi ricordo, arrivai e parlai con delle persone, arrivò una persona separata e dopo un attimo arrivò compagna, la sua ex moglie, eccetera, c'erano state dei pettegolezzi, cioè le persone avevano visto questo venire a parlare da me e erano andate subito a dire, guardi che questa persona è andata da Andrea, questa venne a protestare perché questo aveva... Queste persone facevano da filtro, cioè impedivano a questa gente di parlare. Io dicevo, scusi, ma io sono un prete, cioè una persona non può parlare con me. Cioè viene, ma cosa ne sai, è venuto a confessare? Cioè voi dovete permettere che le persone vengano dal prete, non potete impedirglielo. Se voi avete capito la salvezza, voi dovete anzi facilitare che le persone vengano dal sacerdote. E queste persone invece, siccome stavano lì, se volete, succede tragicamente in tutte le realtà, in tutti gli uffici, cioè era come dire, quello era il loro luogo dove non si poteva entrare. Ma no, la salvezza è, qua il Signore fa l'opera sua, ma tu non vai a dire succede, vai a dire, cioè, questa parte sono i segreti, cioè certe cose non si dicono neanche, cioè non si dice quello andato dal prete, te lo tieni per, ma c'è un mistero di grazia che abbraccia tutti. E, un punto ancora, la salvezza, questa risurrezione del terzo giorno, risuscitò dai morti, vuol dire una cosa secondo me che è molto importante, non solo che Cristo è risorto, ma vuol dire che Cristo è risorto ed è qui. Cioè Cristo non è semplicemente vivo, ma la forza della risurrezione, poi continua con lo Spirito Santo, con la Chiesa, gli altri articoli del battesimo, la cosa fondamentale è che Cristo, essendo vivo, io lo posso incontrare adesso, perché se fosse solo risorto ma fosse da un'altra parte, io sono senza di lui, che ci faccio? Faccio un esempio, mi è piaciuto veramente tantissimo, una delle cose più belle che ho sentito questo anno, era il 25esimo di un sacerdote, un mio compagno di messa, anch'io ho fatto quest'anno 25 anni di sacerdozio, e c'era un vescovo della Sardegna, ha fatto un'omelia bellissima, e lui voleva spiegare alla gente perché senza sacerdote non c'è la Chiesa, perché il sacerdote è necessario, no? E lui diceva, vedete, che cosa fa Don Donato, si chiama questo prete, un prete d'oro, veramente un uomo di Dio, di preghiera, di fede, eccetera, di conversione, diceva, vedete, se non ci fosse Don Donato, voi potreste desiderare Cristo, ma voi l'Eucaristia non ce l'avete, cioè senza il sacerdote non c'è l'Eucaristia. E faceva questo esempio, immaginatevi che voi siete innamorati pazzi di una ragazza, c'erano tanti ragazzi, tanti dei giovani, immaginate che voi amate alla follia una ragazza, ma questa ragazza sta in America e lei non può venire da voi e voi non potete andare per tutta la vita. Se voi amate una ragazza ma non la potete abbracciare, non ci... ma che ci fate? Cioè l'amore non è dire è viva, ma l'amore è dire è qui con me, camminiamo insieme, cresciamo, ci avviciniamo al matrimonio, cominciamo a desiderare di avere dei bambini, cioè l'amore è la vicinanza. Non c'è amore che sia tu stai qua, io sto qua e chi se ne frega. L'amore ha bisogno di questa presenza. La risurrezione non è solo dire Cristo è, come scrive questi stupidotti che stanno scrivendo dappertutto, Dio c'è. Sull'autostrada trovi queste cose enormi scritte, non so quanto tempo ci passano a fare queste boiate, cioè che scrivono sui cavalli di Dio, ma chi se ne frega? Cioè la fede cristiana non dice Dio c'è, la fede cristiana dice Dio è qui, fratello, vieni all'Eucaristia, perché Cristo è presente nell'Eucaristia. Vieni nel conclave, perché nel conclave lo Spirito Santo agisce. Sapete che la gente, questo non è che ci crede tanto, dice, ma Dio c'è, però, no, quando si elegge il Papa, no, non c'è, lì non c'è. Nella mia parrocchia, quando c'è l'Eucaristia, no, lì non c'è, perché a me non mi sta simpatico il parroco. Ma cosa vuol dire? Cioè, il mistero è che, cioè, la salvezza non è che Cristo c'è, è risorto, ma che Cristo è risorto ed è qui. Questa è la salvezza. Se Cristo non è qui, ed è chiaro che può essere qui solo perché è risorto, cioè la risurrezione è ciò che è il dono con cui Lui si offre sempre su ogni altare in cui Cristo è veramente presente. Cristo è anche nella sua risurrezione, io penso sia importante tornare a dirlo, è il giudice. Cioè Cristo è veramente colui che giudica. Sapete che tanti dicono che Cristo, che il giudizio non esiste. Ma Dio vuol bene a tutti, ma Dio vuol bene, cioè ma che problema c'è? Ma Dio è come, la gente si immagina il grande amicone che fa le pacche sulle spalle, ah, ma volemo se bene, ma il giudizio è un'invenzione dei preti, cioè ma Dio è buono, come può giudicare? In realtà, voi lo sapete bene, voi ci credete a queste cose, ma è importante che noi ne capiamo la bellezza, ne capiamo l'importanza. Il giudizio è decisivo. Perché se non ci fosse il giudizio, vuol dire che il cattivo che ha vinto nella storia avrà vinto per sempre, cioè sarebbe la cosa peggiore dell'universo l'assenza del giudizio. Cristo risorto tornerà, verrà a giudicare, perché altrimenti Hitler ha vinto, altrimenti gli ebrei che sono morti, non c'è niente da fare, altrimenti i martiri sono stati uccisi, basta, finito, hanno vinto quelli che avevano il coltello e gli hanno tagliato la gola. Il Papa Ratzinger diceva questa cosa verissima: se io sento il desiderio della giustizia, io lo so che chi è povero sarà esaltato, e io lo so che chi è stato egoista dovrà piangere il suo peccato. Cioè il giudizio è l'esigenza, noi abbiamo il bisogno della giustizia, noi lo sentiamo che la vita è ingiusta, la vita non è giusta. Perché quella persona buona deve soffrire, quella persona cattiva con la sua cattiveria? Questo è, la vita è ingiusta. Cristo risorge per fare giustizia e Cristo giudicherà. A volte è importante anche far riflettere le persone, cioè, ma cosa vuol dire che Hitler va in paradiso insieme a San Francesco? Cioè, che sono uguali e Hitler dice a San Francesco, bella, dai, andiamo, è il paradiso, Dio ci vuole bene. Cioè, calma, calma. Il giudizio, cioè, pensate l'enormità di questa cosa che la Chiesa annuncia, che è il purgatorio. Voi sapete che il purgatorio è una cosa serissima. Cioè Hitler, secondo la fede cristiana, potrebbe andare in paradiso. Noi possiamo pregare, sicuramente ci sono persone che hanno pregato per lui. Può darsi che se lui andrà in paradiso ci andrà perché Edith Stein ha offerto la sua vita per lui. Cioè noi abbiamo delle persone che sono capaci di offrire il loro martirio per la salvezza del carnefice. Ma Hitler, questa è la realtà del purgatorio, la realtà di Cristo che giudica perché è risorto, Hitler entrerà nel paradiso, speriamo che il Signore lo possa salvare, non lo sappiamo, solo a Dio spetta questo, ma ci entrerà piangendo prima, cioè ci sarà un momento di purificazione, di dire, ma io ho sbagliato tutto, si inginocchierà dinanzi a Cristo, noi possiamo pregare per questo, cioè che arrivi il momento in cui lui almeno dica, ma io ho sbagliato tutto, io ho ucciso milioni di persone, ma come ho fatto? Ma Cristo è morto per me, ma i santi hanno pregato per me. E piangere il purgatorio non è una punizione che Dio ci dà, ma è dinanzi a Cristo risorto, quando tu vedi la tua vita così com'è, dici cavolo, ma guarda chi è lui, guarda io chi sono. Cioè, veramente c'è la sofferenza di vedere che noi non siamo stati all'altezza di quest'amore, che noi non abbiamo amato come lui avrebbe voluto. E questa è la realtà grande, cioè la vita eterna non è la risurrezione, non è una cavolata, cioè, la risurrezione avviene per un giudizio. per un giudizio che sarà salvezza, ma prima della salvezza c'è il giudizio, cioè Dio valuta, Dio guarda, e lo fa esattamente perché ama i poveri, perché ama i martiri, perché ama le persone ferite. Ci sarà un giudizio e Cristo sarà il giudice con la sua croce, con la sua realtà, no? Un punto ulteriore, questa risurrezione che è di Cristo e che Cristo dona a noi, la scrittura usa un'immagine che secondo me è meravigliosa. Io la prima volta che mi sono fermato a meditare non me ne sono più stancato. Sapete che San Paolo lo dice in 1 Corinzi 15, versetto 53: è necessario che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità. E poi in 2 Corinzi 5 si dice, a me piaceva più la traduzione precedente, noi desideriamo non essere spogliati della vita, ma la vecchia traduzione diceva desideriamo essere sopravvestiti, quella attuale dice rivestiti, ma io posso discutere la traduzione perché non è infallibile. E cosa vuol dire che la risurrezione è essere sopravvestiti? Pensate a questa cosa, Cristo risorto, lo vedremo nella domenica dopo Pasqua di San Tommaso, c'ha ancora i buchi dentro le mani. Tommaso gli mette il buco la mano nel costato. Perché Cristo c'ha i buchi nel costato? Cioè, che cosa vuol dire che Cristo è ancora forato? Perché? Cioè, uno potrebbe dire, adesso Cristo è risorto, allora c'ha un corpo giovane, da ragazzo di 20 anni, fico, atletico. Cioè, perché c'è questa insistenza? La scrittura vuole dire che Cristo, quei buchi del suo corpo, sono dei buchi di amore, cioè non sono delle cose brutte, ma Cristo ha amato perché ha dato veramente la vita. Voi sapete che se una donna di voi ha 5 bambini, non è che la sua pancia resta così, ma si rovina, il suo seno sarà diverso. Se io do veramente pian piano, io invecchio, mi vengono i capelli bianchi, pian piano, cioè, ma questi buchi sono dei buchi bellissimi, cioè non sono dei buchi che il tempo io cerco di salvare, di mettere i jeans, di essere sempre fico. No, quei buchi io ne sono fiero perché è l'amore che io ho dato, è la fede, è la speranza, cioè la vita mi ha segnato, ma io quella realtà, la vita mi ha scalfito perché io l'ho data veramente la vita. Ma allora io sono fiero di quelle realtà, e quando io vado in paradiso io voglio ritrovare l'amore che ho dato, cioè io non voglio un corpo dove non si veda che ho amato, io voglio che l'amore che ho dato ci sia con me in paradiso, non voglio una vita che sia diversa da quella, io voglio che la vita di qui sia sopravvestita, cioè sento che questa vita è bella ma manca della pienezza di Dio, io voglio portare in Dio i miei figli, i miei amici, il dono, il sacrificio, i parti, l'unica cosa che non entrare in paradiso sono i peccati, ma realmente tutto ciò che è nostro sarà portato. La risurrezione è portare questa carne, Paolo dice non sappiamo esattamente come sarà, ma questa carne sarà la nostra carne, ma sarà sopravvestita. Un esempio concreto, mi ricordo una mamma che aveva perso il figlio molto piccolo, venne da me e mi disse, la sua domanda è, Don Andrea, ma quando io in paradiso rivedrò mio figlio, lui mi riconoscerà? Io lo riconoscerò, cioè io in paradiso voglio trovare mio figlio che è morto, io non voglio andarci lì come, io voglio che noi ci riconosciamo. E la scrittura dice, certo, la risurrezione è questo. Anzi, tu la ami la risurrezione esattamente per questo, perché la risurrezione è quella realtà che ti permette di non perdere questo. La risurrezione non è semplicemente prolungare la vita, ma è che se tu hai amato un bambino, tutta quella fatica, quella Cristo, la farà risplendere. E tu dirai, ma che bella questa cosa, e tuo figlio dirà, ma che bello, i santi diranno, ma che bello, e la Madonna dirà, ma che bello. Cioè, questa gioia di vedere la bellezza di quello che è stato il bene, di vedere la grandezza, la bellezza di tutto quanto questo. Ultimo punto, e siamo alla fine di questi 3 giorni, mi ha colpito moltissimo, e io lo sento molto mio proprio per come sono fatto, una distinzione che il Papa precedente aveva fatto, lui nella Spes Salvi ha usato questa immagine, lui ha detto, noi abbiamo bisogno di 2 tipi di speranza. Abbiamo bisogno della grande speranza, usavo questa espressione molto semplice, perché sono semplici tutte e 2 come Papa Francesco, che questa immediatezza, in realtà Papa Benedetto, che è stato un intellettuale, aveva questa capacità di parlare anche ai cuori, di dire cose dentro, così come questo c'era ancora di più come dono Papa Francesco, chiaramente, no? E lui diceva: noi abbiamo una grande speranza che apporta solamente il nome di Dio. E poi abbiamo le piccole speranze: volerci sposare, voler avere delle amicizie vere, voler avere un bambino, voler crescerlo bene, voler scrivere un libro. Lui dice: se io non ho la grande speranza che è Dio, in realtà tutte le piccole speranze non servono a niente. Che senso ha sposarsi per poi dopo morire? Che senso ha fare un bambino per farlo morire? Che senso ha studiare? Che senso ha costruire le piramidi che fra 3.000 anni non ci saranno più? Che senso ha fare la Cappella Sistina che pian piano la chimica la distruggerà? Cioè, niente resterà per sempre. Senza la grande speranza che è la risurrezione, in realtà quella grande speranza dà significato a tutto quanto. Io ho bisogno di quella speranza. Quella è la grande speranza che mi anima. Ma poi aggiungeva, e quindi in questa maniera diceva, ma che senso ha credere nel progresso, nella scienza, nella medicina, nell'educazione? Cioè, se io non credo a questa speranza, alla risurrezione, la risurrezione è la verità, la speranza. Ma poi diceva, ma la forza del cristianesimo è che quella grande speranza ti fa amare le piccole speranze. Cioè, non è, il dramma sarebbe che quella grande speranza, io ho questa grande speranza, siccome cerco Dio, allora non studio, non mi sposo, non ho amici, non mi va di leggere, non mi va di fare la politica, non mi interessa la vita, e allora la fede diventa un'alienazione. Cioè, io trovo, cerco Dio e mi allontano dalla vita. Bin Laden faceva questo, Bin Laden dice: cercavo Dio, quindi ci uccidiamo e uccidiamo gli altri. Cioè, più cerchiamo Dio, più noi odiamo la gente, odiamo il mondo, odiamo la vita. Invece il Papa Benedetto diceva nella Spes Salvi: quella grande speranza fa sì che io, se scrivo un libro, lo voglio scrivere bene. Se io faccio l'università devo essere bravo, se io faccio un lavoro devo essere onesto, se io ho un bambino lo devo crescere bene. Se io ho degli amici, io devo cercare gli amici. Cioè, quella grande speranza mi fa dire: guarda che ogni piccolo passo che tu fai nella vita ha un significato grande. Cioè, Dio lo porta con sé nella sua risurrezione. Quella fede non è un'alienazione, ma anzi ti butta nel mare della vita, ti dice: non stare lì alla finestra, è ora di entrare nella vita, devi fare le tue scelte, devi amare le cose. Cioè, quella fede ti porta dentro la vita, ti porta dentro le cose, perché quelle cose sono importanti per Dio. E c'è un equilibrio misterioso fra queste grandi speranze e queste piccole speranze, ma la risurrezione è capace di illuminarle, di dare forza all'una all'altra. E questa è la grandezza di Dio, la grandezza della risurrezione. Noi abbiamo la speranza eterna, ma noi sentiamo anche che è bello, che ci appassioniamo a leggere un libro la sera, è bello discutere con un amico, è bello sentire un brano di musica, è bello dire una cosa bella ad un amico, è bello cucinare un dolce fatto bene per Pasqua. Cioè, queste due cose non sono opposte, ma la risurrezione di Cristo è capace di tenerle insieme. È questa grande speranza che ci dice anche: ma fai un buon dolce, ne vale la pena, questo dolce serve anche per festeggiare la Pasqua, ma è realmente amare, e misteriosamente te lo ritroverai questa cosa in paradiso. Cioè, non solo te lo mangi qua, ma se l'hai donato veramente è qualcosa che ti ritroverai per tutta quanta l'eternità, perché il Signore ti ha chiesto di fare questo dono e di unirlo al mistero della sua risurrezione. Per ora basta così.